Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda @radiosonar.it. In questa puntata di Transfeminonda lasciamo spazio a Provocatorio, che ci presenta l'audiolettura di Decolonialità e Privilegio, pratiche femministe e critica al sistema mondo, di Rachele Borghi. Provocatorio è un gruppo redazionale di Catania che usa come mezzo di diffusione di letture ad alta voce, audiolibri, testi di varie tematiche che hanno a che fare con il femminismo e il transfemminismo, un canale Telegram. Il gruppo è formato da diverse soggettività, nasce nel 2021 in prossimità dell'8 marzo. Nasce dall'idea che il mezzo audio possa dare un tempo per l'ascolto di libri, quel tempo che a volte nelle nostre vite non c'è mai. E quindi, come Transfeminonda, vi regaliamo questo tempo, vi regaliamo questo ascolto. Provocatorie arriva in radio.
Nel suo celebre testo Yearning, Race, Gender and Cultural Politics del 1990, l'intellettuale femminista afroamericana Belux affrontava da una prospettiva originale il tema della marginalità. La sua lettura del margine come spazio di resistenza e luogo radicale di possibilità ne offriva una visione impoterante, uno spazio di creazione e non di sottomissione. Questa inversione del punto di vista permette di pensare il margine come uno spazio da abitare, in cui trovare il proprio posto, dove restare, e non solo come spazio di transito nell'attesa di raggiungere il centro. È un cambiamento di significato forte. I margini diventano spazi di creazione, di condivisione, di elaborazione di strategie collettive, dei controspazi dove fermarsi per pensare, immaginare, cercare, trovare, provare modi diversi di vivere il mondo. Il margine come spazio controegemonico è il luogo della messa in circolo di esperienze, di condizioni, di percorsi di vita, luogo privilegiato per creare, ma anche per guardare. Da lì l'invisibile diventa visibile, i processi interiorizzati esplicitati, gli ingranaggi che fanno funzionare il sistema dominante resi manifesti. Dal margine si può vedere la fabbrica di produzione dei discorsi dominanti. Il margine è un luogo di contrattacco per contrattaccare, lo spazio privilegiato di elaborazione di micropolitiche a diffusione virale. Se la marginalità è la condizione di chi sta al margine, quando sei una persona bianca, parte del sistema di nominazione, occidentale, con nazionalità europea, quando lavori all'interno di una struttura, istituzione, compagnia, impresa, che occupa una posizione centrale nel sistema sociale e nell'organizzazione del potere, quando fai parte del centro del sistema mondo, ha senso parlare di margine? Ogni spazio centro ha i suoi margini, i margini del centro. Se ogni centro si configura rispetto ad una periferia, allora significa che anche in uno spazio centrale possono esserci dei luoghi marginali. Di questi luoghi parla Belux. se comincia la riflessione con la sua esperienza di segregazione al di là dei binari della ferrovia, continua con la volontà di esplorare, dice, cosa significhi lottare per mantenere questo tipo di marginalità. Quando si lavora, si produce, si iscrive dal centro. Questo centro di cui lei parla comprende l'università, prima frequentata e diventata poi il suo luogo di lavoro. Nei suoi testi racconta di come la madre l'aiutasse a tenere sempre presente, dice, che ero in grado, che avevo la forza di separare i saperi utili che avrei potuto acquisire dal gruppo dominante dalla partecipazione a forme di conoscenza che mi avrebbero portato allo straniamento, all'alienazione e, ancor peggio, all'assimilazione e alla cooptazione. Ricordare, verbo di riferimento quando ti trovi inserita in uno spazio centro, quando il tuo corpo diventa un corpo istituzionale, quando dopo anni di precarietà diventi professore alla Sorbona. Capisco subito che in quel contesto anch'io correvo il rischio che, per farmi accettare, sarei stata costretta a diventare parte di un sistema di scambio capace di garantire il mio successo, il mio farcela. Per questa ragione devi ricordare. Ricordare da dove vieni, ricordare il percorso che hai fatto, ricordare che è necessario non smettere di opporsi. Mi piace pensare che se mia madre, Bernardetta Fragonas, fosse vissuta più a lungo, anche lei, come la madre di Belux, Rosabelle, mi avrebbe incoraggiata a non perdere quella prospettiva radicale costruita e modellata dalla marginalità. L'aveva fatto quando ero in Italia, non avevo voluto accettare gli arrangiamenti, i patti, la vendita dell'anima, i giuramenti di fedeltà necessari per far parte dello spazio centro dell'università. Diceva che la radicalità che mi veniva rimproverata fosse un tesoro da conservare prezioso, una parte di me di cui andare fiera. E quando piangevo di rabbia e frustrazione e mi chiedevo per un momento se la scelta di rifiutare di scendere a patti fosse quella giusta, mi diceva: «Bravo, amore, hai fatto bene». Con quella frase anche lei voleva dire: «Resta dove sei, coltiva quello spazio al margine, non come luogo in cui essere dominata, ma da dove creare resistenza». A quel tempo non avevo ancora letto Belux. Mi chiedo se sia stato un caso che Elogio del margine mi sia capitato in mano proprio durante la sua malattia. In un momento così particolare della mia vita, quel testo mi ha dato ciò di cui avevo bisogno per rielaborare anche la mia storia. Mi sono nutrita di quelle parole che mi hanno permesso di dare un senso, di tenere in vita la nostra vita, quella mia e di mia madre, nonostante una di noi due si stesse sottraendo. Ho sentito lei attraverso Belux e ho capito Belux attraverso di lei. Strana la vita. Soprattutto strano che ci sia chi pensa che la teoria non abbia corpo, che non c'entri con la concretezza della vita materiale. È stato semplice rielaborare i contenuti dei testi di Belux adattandoli alla mia situazione, lasciare che mi parlassero, che stimolassero le mie corde, perché capivo ciò che leggevo. Mi sono innamorata di lei anche per questo, perché ho capito tutto. Sentivo che parlava anche a me, non mi escludeva dalla narrazione e non mi procurava frustrazione. Credo infatti che se è vero che non basta appartenere ad una categoria oppressa per non essere oppressore, non basta occuparsi di temi o epistemologie marginali per non riprodurre l'elitismo del sapere sapiente. Belux non lo fa. Quello che invece fa è posizionarsi chiaramente, facendosi capire e esplicitando le sue scelte di campo. Mi sono convinta che farsi capire sia una questione politica. Cerco di assumere il rischio che semplicità di scrittura e di pensiero portano con sé: non sembrare intelligente. Credo che decolonializzare le nostre menti renda necessario liberarsi dalla paura. Non quella di essere criticate, perché anzi questo aspetto, la critica, fa parte della costruzione dell'autorialità e ti consente di confermare te stessa come produttrice di conoscenza. No, no, la paura di cui parlo io è quella di non essere criticata, di non essere presa in considerazione, di passare inosservata, di dire delle banalità. uscire dall'ingiunzione dell'intervento intelligente quando occupi uno spazio centro, necessita di fare un percorso di coscientizzazione che ti obbliga a riflettere sul tuo posizionamento e a prenderti il rischio e la responsabilità dell'affermare. Fare questo per me significa combattere l'autorità attraverso l'autorevolezza e assumere la responsabilità del mio ruolo sociale, quello di insegnante e ricercatrice, legittima produttrice e trasmittente di sapere, portatrice insana di potere. Significa anche essere cosciente che questo ruolo ti mette automaticamente dalla parte sbagliata, quella dell'oppressore epistemico. Parlare per gli altri al posto delle persone interessate, produrre l'unico sapere considerato legittimo, quello cioè riconosciuto come autorevole, essere ascoltata, detenere la parola che conta. Tutto questo rientra nella colonialità del sapere e della sua violenza. Per molto tempo ho pensato che il fatto di essere professora alla Sorbona non cambiasse la percezione che le persone avevano di me. Non volevo ammettere che ciò che dicevo io avesse un peso specifico maggiore solo perché ero io a dirlo, io col mio nuovo status e ruolo sociale. Ragionare su questo e prendermene la responsabilità è stato per me un percorso personale dal valore politico. Un percorso fatto con altre persone che mi hanno aiutata ad adottare una nuova prospettiva su me stessa, a cercare di uscire dalla frustrazione che la presa di coscienza del tuo posizionamento all'incrocio tra autorità e potere suscita in te quando il tuo approccio libertario collide col tuo ruolo sociale. Una volta assunto il fatto che nell'istituzione c'ero e ci volevo restare, dato che mi permette di avere uno stipendio, di uscire da una precarietà dolorosa e faticosa e di sperimentare micropolitiche di mutualismo anche economico, non potevo più far finta di niente. Perché pensare che siamo tutti uguali è di nuovo dar prova della violenza di chi dominante impone un discorso e mette al centro la sua esperienza. Quando diventi strutturato all'interno di un'istituzione, il tuo corpo diventa un corpus teorico, perché è corpo insegnante istituzionale. Prendere coscienza del fatto che le mie parole possono avere più peso di quelle di altri, solo perché partono dal mio corpo, significa prendermi la responsabilità di chi sono e di dove sono. A questo punto, però, devi per forza fare i conti col potere. Il fatto di avere un potere non significa per forza che tu lo debba agire. Il potere può anche servire per rovesciare il potere. Per me, questi sono esercizi di decolonialità del privilegio. Quando il privilegio ce l'hai, allora lo puoi usare ribaltato, mobilitarlo come strumento di resistenza e di sovversione all'interno del sistema dominante. Lavorare sui privilegi e sul potere che essi conferiscono significa essere cosciente che non puoi distruggere la casa del padrone con gli strumenti del padrone, ma anche che se riesci ad accedere alla sua cassetta degli attrezzi, glieli puoi tirare in faccia. Condizioni necessarie? Metterti in gioco tu, esplicitare da dove parli, capire dove sei e parlare di te. Da decolonialità e privilegio, pratiche femministe e critica al sistema mondo di Rachele Borghi, edito da Meltemi nella collana Culture Radicali diretta dal gruppo Ippolita 2020.
Il caleidoscopio della decolonialità. Obiettivo decolonialità. Dall'interiorizzazione della colonialità agli strumenti per uscirne. Atelier, manuale di istruzioni e kit di montaggio del caleidoscopio. Abbiamo vissuto con l'illusione di aver superato il colonialismo nel momento in cui tutti i paesi sono diventati indipendenti politicamente. quando si è avviato il processo comunemente chiamato decolonizzazione. Ma questo in realtà è un processo che riguarda più la formazione degli stati-nazione dal punto di vista formale e l'invenzione della nazione, niente a che vedere con la vita materiale delle persone. Non ha niente a che vedere nemmeno con la decolonizzazione del pensiero, con la cancellazione di gerarchie tra gli individui e con la sconfitta dei rapporti di dominazione. Il colonialismo si è cercato di metterlo tra parentesi, ogni parte l'ha fatto a modo suo. Il soggetto ex colonizzatore, dicendo che era successo nel bene e nel male, ma non poteva essere un fardello da portare avanti per sempre. Il soggetto ex colonizzato, dal canto suo, ha cercato di mettere tra parentesi la faccenda pensando di poter riprendere da dove ci si era lasciati, con in più la costituzione di un fantastico Stato-nazione. La politica, quella con la P maiuscola, allora ha continuato a portare avanti e a rafforzare dipendenze e rapporti di dominazione, costruendo insieme un discorso colorato di retorica dell'incontro, di amicizia fra i popoli, di progresso comune e di sviluppo. Se l'è raccontata e ce l'ha raccontata. Queste parole, progresso, evoluzione, incontro, sviluppo, sono diventate il leitmotiv della modernità. E sono interiorizzate costruendo l'unico modo di rappresentare il mondo e di pensarci nel mondo. Non siamo tutti e tutte sulla stessa barca, ma siamo tutti e tutte sulla stessa linea, alcuni popoli più avanti, altri più indietro. Pazienza, anche loro prima o poi arriveranno dove siamo noi. Tutto è pensato in termini di avanti e indietro, prima e dopo. Tu di che categoria fai parte? Delle civilizzazioni avanti, sviluppate o indietro, terzo mondo, sottosviluppate in via di sviluppo. Se fai parte della seconda, non devi preoccuparti, anche tu arriverai dove siamo noi, se fai come facciamo noi, se ci prendi come modello. Noi invece non abbiamo bisogno di posizionarci, perché noi siamo nella storia e facciamo la storia e situiamo tutti gli altri rispetto alla nostra storia. The West and the Rest. Da questa prospettiva, la violenza, la dominazione e lo sfruttamento che la divisione del mondo lineare ed evoluzionista porta con sé sono considerati un effetto collaterale necessario. Il sistema egemonico, infatti, per reggersi e legittimarsi, ha bisogno di creare un discorso sacrificale, costruito cioè sull'idea che la povertà e la sofferenza di alcuni soggetti siano un sacrificio necessario, un effetto collaterale inevitabile per il funzionamento del sistema attuale. Se questo sistema è l'unico possibile, allora il sacrificio di alcuni soggetti appartenenti a certe categorie è semplicemente parte del meccanismo e funzionale alla sua tenuta. Questa ineluttabilità di oppressione e sacrificio, però, riguarda il 90% della popolazione mondiale. C'è qualcosa che non quadra. Pensare decolonialmente. L'entrata in uso negli anni Ottanta del termine postcolonialismo non ha contribuito a fare chiarezza. Il prefisso post, nonostante non avesse un valore temporale, ma andasse piuttosto a indicare il superamento di un punto di vista sul mondo e su un cambiamento di un paradigma, ha di fatto radicato l'idea che il mondo fosse uscito dal colonialismo e entrato in un periodo che si lasciava alle spalle la colonizzazione dei territori. Insomma, ci siamo tutti illuse, che il colonialismo fosse finito e che ora si partisse da zero, dato che, per legge, tutti e tutte siamo uguali. Liberi e libere, e cittadini e cittadine di uno Stato-nazione, il migliore dei mondi possibili. Questa visione non solo ci ha fatto vivere nell'illusione, ma ha anche portato con sé confusione. Quando si parla di colonialismo, si fa riferimento ad un processo storico, quello di espansione, di conquista di un territorio e di sovranità di un paese su un altro. La decolonizzazione, quindi, diventa il processo storico di uscita dal colonialismo per arrivare all'indipendenza. Decolonizzare è il suo verbo. Mi pare però che anche qui ci sia un problema. Nella sua forma transitiva, secondo me nasconde sempre un posizionamento specifico, quello di chi domina, decolonizzare un paese da un altro. Per dislocare il centro verso chi è dominato e sottolineare la conquista dell'autodeterminazione, bisogna volgerlo alla forma riflessiva, decolonizzarsi. Da qui per me partono due considerazioni. La prima è che il verbo nella sua forma transitiva è corrotto, dato che rimanda ad un soggetto agente che concede la libertà, decolonizzare qualcosa da qualcuno. In secondo luogo, la decolonizzazione può solo essere un processo che parte dal soggetto che agisce, ovvero che si decolonizza. Un'altra grammatica è necessaria per capire dove siamo ora, visualizzare la situazione nel sistema mondo e immaginare scenari diversi a cui tendere. Questa grammatica c'è e si chiama teoria, pensiero, critica, approccio, proposta decoloniale. Il pensiero decoloniale non fa riferimento alla decolonizzazione dal colonialismo, fa riferimento alla colonialità. E non riguarda un periodo passato, ma alla forma del presente. Recentemente mi è stata diagnosticata la fibromialgia. Pare che per ridurre i dolori sia necessario che cambi alimentazione. L'alimentazione è un fattore determinante per creare un ambiente acido basico nel corpo. Il mio corpo è acido. È diventato acido a causa degli elementi che ho introdotto attraverso il cibo, quelli nello stile di vita, sedentarietà, quelli presenti nell'ambiente, pesticidi, inquinamento, e quelli di sistema, ingiustizia, precarietà, conflitti, troppo carico di lavoro, carico emotivo. Non lo sapevo di avere un ambiente acido. Vivo però la quotidianità immersa nell'acidità del mio corpo. L'acidità è strutturale al mio corpo, è incorporata, il malessere interiorizzato, i dolori ineluttabili. Per uscire da questa situazione è necessario un processo di coscientizzazione che mi porti a fare attenzione non solo a cosa mangio e alla spesa che faccio. Per cambiare l'ambiente del mio corpo è necessario un cambiamento radicale, riformattare completamente la mia maniera di pensare il cibo e il mio stile di vita. Questo significa ripensare la mia quotidianità, come mi relaziono agli altri, come sto nel mondo. L'acidità del nostro corpo collettivo si chiama colonialità. Colonialismo e modernità sono i due fattori che, interagendo l'uno con l'altro, hanno dato vita all'ambiente acido in cui si è sviluppato il corpo collettivo, il sistema mondo. La violenza è stata, tra gli elementi introdotti, quello a più alto potenziale acidificante. La decolonizzazione, cominciata nella seconda metà del XX secolo, ha permesso di eliminare un fattore di forte acidificazione, controllo politico ed economico di un paese su un altro. Decolonizzare ha significato avviare il processo di eliminazione dell'elemento colonizzazione per uscire dal colonialismo politico. Ma questo è solo un fattore. Per eliminare la colonialità ci vuole un'interazione di più fattori e per arrivare ad un ambiente decoloniale basico ci vuole una bonifica completa del corpo, un processo di decolonialità. Bisogna cioè capire come decolonizzare, ovvero uscire dalla colonialità, perché decolonizzare non è bastato e non basta. Alcuni paesi come Puerto Rico o la Palestina continuano ad essere sotto forme di colonialismo. Nonostante ciò, continuiamo a dire che la decolonizzazione è finita. Pensare ai rapporti di dominazione, lo sfruttamento, l'ingiustizia su scala mondiale come forma di colonialismo ci sembra improprio. Nessun dubbio, poi che tu che stai leggendo, come me e come tutte le altre persone che immagino prenderanno in mano questo libro, si definiscano anticoloniali. Detto questo, nessuno di noi è, ne sono altrettanto certa, esonerata dalle plurime forme di colonialità. Credo che sia necessario sgomberare la mente individuale e quella collettiva da ogni dubbio. Il problema oggi è la colonialità, non solo il colonialismo. I territori, quelli della mente, quelli dell'essere, quelli del potere, vanno quindi decolonializzati, liberati cioè dalla colonialità. Decolonizzare e decolonizzare. I due termini sono simili. La loro genealogia, il loro uso, le immagini a cui fanno riferimento invece no. Ma soprattutto, il primo verbo ti permette di farti qualche sconto, il secondo no. L'idea che mi sono fatta è che il verbo decolonizzare, usato oggi come termine per rigettare i rapporti di dominazione, di sottomissione e di dipendenza radicati col sistema coloniale, rimandi direttamente ad una postura anticoloniale. Tutto giusto, però non basta. L'anticolonialismo, infatti, ha nascosto e rischia ancora di farlo una postura eurocentrica. E questo diventa ancor più pericoloso nel momento in cui esonera dal mantenere lo sguardo sull'oppressore che è in ognuna di noi. Perché purtroppo non basta avere una coscienza politica, fare parte di una categoria discriminata. Svestire i panni dell'oppressore e vestire quelli dell'alleata necessita un'attenzione costante, senza abbassare mai la guardia o ritenersi al riparo dal rischio di adottare una postura coloniale. Se possiamo dirci tutti e tutte decolonizzati dall'ideologia coloniale, il lavoro per decolonizzarci, levarci di dosso la colonialità, è ancora tutto da fare. E va fatto a scale, passando dalla dimensione individuale a quella collettiva, con andate e ritorni. perché tutti gli ambienti sono intrisi di colonialità. I corpi che li attraversano se ne imbevono e diventano portatori inconsapevoli. Per questo credo sia necessario incrementare l'impiego di un altro termine, decolonizzare, che, sebbene raro, è già in uso sia in italiano che in francese. In questo modo sarà chiaro di che progetto parliamo. Io credo che ogni concetto pronunciato, ogni parola, apra dei file in ognuno di noi. A volte i file sono stati creati da tempo e vanno bene così, altri vanno aggiornati, altri vanno creati. Credo che il file della colonialità e quello della decolonialità che ne consegue non siano ancora operativi in molti e molte di noi. C'è di sicuro il file colonialismo, anticolonialismo, decolonizzazione, ma se non gli cambiamo un nome, il rischio è quello di aggiornare un file creato a partire da metadati, che rischiano di comprometterlo. Perché accettare la proposta decoloniale significa essere pronti e pronte a riformattare il sistema e a mettere i file attuali nella cartella old. Decolonizzare ha anche il vantaggio di poter rimandare ad una dimensione micro, quella di te, del tuo corpo, del tuo spazio, del tuo contesto. Permette di indicare non solo la volontà di uscire dal colonialismo, ma anche l'azione costante di cercare, sperimentare, portare avanti pratiche, esercizi per uscire dalla colonialità e raggiungere la decolonialità. Perché la decolonialità è oggi ancora un obiettivo da raggiungere, un territorio da costruire. Decolonizzare significa allora condividere pratiche di decolonialità e crearne collettivamente i territori. Si tratta di un progetto collettivo, ma non è unico, è un progetto plurimo, di pluridiversità. Bisogna creare le condizioni perché punti di vista diversi possano partire da punti del mondo diversi, perché si possano moltiplicare i luoghi di enunciazione. Guardare e stare nel mondo pluriversalmente è già un passo nella costruzione della decolonialità, un territorio che non è omogeneo e non può essere compreso all'interno di confini delineati. Immaginarlo così sarebbe di nuovo fare prova di colonialità, nel momento in cui questo rimanda ad una concezione moderno-cartesian razionale. Questa ricerca implica lo sforzo di decolonizzare la maniera di pensare, di uscire dagli schemi di pensiero creati dalla colonialità e che di conseguenza io, te e probabilmente tutte le persone che leggono questo libro abbiamo interiorizzato e con cui abbiamo imparato a guardare la realtà. Ricorda Grossfogel, se il pensiero decoloniale è diverso, se con esso definiamo insieme cos'è la realtà, la verità o quello che è meglio per tutte le persone, allora l'universale di cui parliamo è già pluriversale. Troviamo questo pluriversalismo in Aimé Césaire, negli zapatisti e anche in molte proposte di pensatori e critici all'interno dei popoli colonizzati. Non possiamo cadere nel tranello di rendere una di queste proposte decoloniali la sola possibile, la proposta universale. Pensare decolonialmente un mondo pluriversale significa immaginarlo come un arcipelago di punti di enunciazione, una costellazione di micropolitiche di decolonialità, di laboratori di sperimentazione a partire dal proprio posizionamento e dai propri privilegi. Decolonizzare significa pensare che la realtà possa essere caleidoscopica, assomigliare più alle immagini del caleidoscopio che alle proiezioni cartografiche. Il caleidoscopio permette di vedere le cose diversamente e di costruire immagini nuove di realtà nuove. Non è solo una questione di punti di vista, è piuttosto una questione di punti di azione. È uno strumento che restituisce immagini plurime, senza centri e periferie. Basta poi farlo roteare, far muovere i vetrini colorati contenuti al suo interno, perché l'immagine si trasformi, perché appaiamo nuove costellazioni colorate. Il caleidoscopio ci permette di vedere la pluridiversità del sistema mondo. Accettare la proposta decoloniale significa non solo cambiare le lenti con cui guardiamo la realtà, ma cambiare radicalmente gli strumenti con cui guardiamo, interpretiamo, ci proiettiamo in essa. Il caleidoscopio decoloniale si può costruire. Nelle pagine che seguiranno vorrei proporre una breve guida in cui troverai 1. Descrizione dell'atelier di montaggio del caleidoscopio, ovvero lo spazio in cui ci troviamo. Credo sia importante delineare i contorni del contesto, in questo caso lo spazio in cui il sapere viene fabbricato e da chi. Parlerò dell'università come istituzione produttrice di violenza epistemica e di sapere posizionato e di come molto pensiero critico non abbia avuto il coraggio di accettare la proposta decoloniale e di combattere fino in fondo i rapporti di dominazione intrinseci alla produzione di sapere scientifico occidentale. Ho scelto questo contesto perché è il mio, quindi quello che conosco meglio. Ma la questione del rapporto tra potere e sapere e della violenza istituzionale riguarda tutti i contesti, dato che è strutturale al sistema in cui viviamo. 2. Manuale di istruzioni. Qui viene presentata la proposta decoloniale che, svincolandosi dal binomio teoria-pratica, è riuscita a produrre delle prassi. Nella teoria decoloniale ci sono quindi già presenti le istruzioni. 3. Kit di montaggio. È composto dagli elementi che abbiamo a disposizione, parti diverse, elementi da assemblare e da risignificare per trasformare i rapporti di dominazione in alleanze e complicità, a partire da quello che c'è. Perché quello che c'è non deve essere per forza usato così com'è, ma si può anche ribaltarlo, scomporlo e ricomporlo in un assemblaggio irriverente e antioppressivo. Scrivere questo testo, ovvero assemblare per iscritto idee, teorie, pratiche, azioni, riflessioni, è un tentativo di dare un contributo individuale all'accettazione collettiva nella proposta decoloniale. Non so se ce la faccio, ci provo e mi appello a sbaglieranza. Cominciamo.
Thank you.
Il gioco delle tre carte, sapere, potere, essere. La proposta decoloniale sostiene che il sistema di dominazione si basa su tre aspetti grazie a cui la colonialità opera. Sapere, potere, essere. Si parla allora di colonialità del sapere, colonialità del potere, colonialità dell'essere. Questi tre aspetti sottendono tutta la riflessione decoloniale e sono indistricabilmente legati gli uni agli altri. La letteratura tende ad associare ognuno di questi concetti ad una persona in particolare. Ma se avrai la voglia o la possibilità di leggere direttamente i testi originali, vedrai che li ritroverai in tutti i ragionamenti. Noterai che molti dimenticano di esplicitare come genere e sessualità subiscano gli effetti della colonialità. Se leggerai Maria Lungones, invece, potrai completare il quadro con la colonialità del genere. La colonialità del sapere è associata in particolare ad Edgardo Lander. Anche Ramon Grosfogel ne parla a lungo sia nei suoi testi che nelle conferenze e interviste, denunciando come l'università occidentalizzata privilegi una conoscenza prodotta da uomini, non donne, provenienti da solamente sei paesi. Si tratta quindi dell'esperienza storico-sociale del 6% della popolazione mondiale, che pretende di dar conto dell'essere, del pensare e dell'agire dell'umanità intera. Inoltre, nella sua transizione verso la globalizzazione, conoscenza e ricerca, sono funzionali al mercato. Carlos Walter Porto Gonçalves e Pedro de Araujo Quental sostengono che la colonialità del sapere consiste in un'eredità epistemologica dell'eurocentrismo che impedisce a chi è al di fuori del sistema euronormato di capire il mondo a partire dal proprio mondo e dalla propria episteme. Non solo il sapere occidentale satura completamente lo spazio della conoscenza, ma impone i modelli di riferimento, lenti che fanno apparire il mondo di un unico colore. Per chiunque, in contesto di colonialità, il rapporto gerarchico dei saperi resta inalterato, come dimostra ironicamente Silvia Riviera Cusicanqui, rispondendo alla domanda che l'antropologa Pascale Apsi le pone nel corso di un'intervista. Domanda: in cosa consiste il rinnovo degli studi sulla società boliviana? Risposta: se non te ne sei resa conto, allora mi confermi quello che ho appena detto. C'è una cecità epistemologica al nord, perché il campo universale della scienza è lì, e qui ci sono solo delle polle che puoi decidere di usare o meno. Non c'è un campo, io ti parlo di un controcampo dove ci sono dibattiti e contributi importanti. E se il loro contributo non è ancora visibile per una come te, figurati per i tuoi colleghi. Le epistemi eurocentriche restano quindi le uniche possibili nel migliore dei mondi possibili. Questa affermazione può stare in piedi solo se pensiamo che ci siano dei saperi che valgono più di altri, i soli ad essersi guadagnati lo statuto di scientifici. Tu chiamala se vuoi violenza epistemica. Si parla di violenza epistemica della colonialità perché la modernità ha cancellato i saperi non occidentali, sviluppatesi nelle società indigene e autoctone. Non si tratta solo di un'invisibilizzazione, ma di una vera e propria soppressione della loro subordinazione. La modernità ha scientificamente creato l'assunto dell'esistenza di un sapere vero, unico, universale. Esso ha magicamente funzionato come un incantesimo, tramutando i saperi occidentali negli unici in grado di spiegare la realtà. Il metodo di produzione della conoscenza occidentale è diventato l'unico possibile e ha violentemente trasformato il mondo nel mondo occidentale eurocentrico. La magia violentemente scientifica della modernità è ben spiegata da Leonardo Name e Osvaldo Francisco Freitas Carrillo, quando ricordano come la razionalità moderno-coloniale sia riuscita a rendere una visione parziale, caucasica, borghese e indissociabile dal patriarcato, universale e normale. Bonaventura de Sousa Santos chiama questa magia epistemicidio. La modernità coloniale non ha solo commesso il genocidio delle popolazioni, ma anche la delegittimazione dei saperi di coloro che considerava subalterni. Il passaggio della loro cancellazione all'imposizione di narrative e discorsi dominanti è stato brevissimo, come sostiene Catherine Walsh. Il carattere locale della storia è sostituito con formulazioni teoriche, monolitiche, monoculturali e universali, che collocano al centro la conoscenza scientifica occidentale, negando così o relegando lo stato di non conoscenza i saperi locali formulati a partire da razionalità sociali e culturali differenti. È chiaro che in tale gerarchizzazione entrano in gioco presupposti come l'universalità, la neutralità, il non luogo della conoscenza scientifica egemonica e la superiorità del logocentrismo occidentale, quale unica razionalità in grado di orientare il mondo. Sono questi i presupposti, accettati come verità, che hanno orientato e organizzato le scienze sociali egemoniche fin dalla loro origine. Da ciò risulta più chiaro il legame tra colonialità del sapere e produzione dell'ingiustizia. Brunella Casalini spiega come il potere non consista solo nel dire cosa è conoscenza, ma anche cosa non lo è, ovvero nel decidere cosa sia o meno degno di essere conosciuto. Da questi presupposti nasce l'ingiustizia epistemica, che non ha a che fare tanto con la distribuzione di beni quali l'istruzione e la conoscenza, quanto più specificamente con il danno che può essere fatto a una persona nelle sue vesti di soggetto conoscente, soggetto in grado di produrre, trasmettere e comunicare conoscenza, ma anche in grado di dare senso alla propria esperienza. I modelli culturali egemoni imposti dalla colonialità non solo non rappresentano le minoranze, ma tolgono loro gli strumenti per parlare della propria esperienza, una volta sminuite le loro capacità cognitive, possibilmente rimandando a delle caratteristiche naturali, è più facile ignorare l'esistenza di conoscenze che le riguardano. L'ignoranza diventa così conoscenza, dal momento che è dominante a produrla. Ennesima magia della colonialità. Per finire, il dominante può, in virtù della propria posizione privilegiata, sapere di ignorare che esistono altre conoscenze e restare insensibile alla propria insensibilità. È Brunella Casalini a ben spiegare questi passaggi. Si consideri, per esempio, l'imperialismo culturale. Due diversi fenomeni possono essere rubricati al suo interno. Da una parte, l'imposizione di modelli culturali egemoni, che inevitabilmente produce la privazione di risorse ermeneutiche utili a descrivere e dare senso all'esperienza delle minoranze. Dall'altro, la stigmatizzazione che spesso assume la forma di una svalutazione delle capacità cognitive dei soggetti minoritarie. Entrambi i meccanismi sono attivati dal gruppo dominante al fine di rafforzare, razionalizzare e legittimare la propria posizione di vantaggio, giustificando lo svantaggio dei gruppi minoritari sulla base di presunte caratteristiche naturali e ascrittive. Quest'operazione di razionalizzazione produce una sorta di insensibilità o cecità verso le ingiustizie che toccano i gruppi svantaggiati, da parte del gruppo dominante che, in virtù del privilegio dell'ignoranza epistemica così acquisito, risulta incapace di una conoscenza completa, sia della realtà sociale nella quale vive, sia di se stesso, e quindi risulta tutt'altro che propenso ad aprirsi mentalmente all'altro e a sperimentare dubbi e perplessità sulle conoscenze che considera acquisite e che dà per scontate. I privilegiati tendono così a sviluppare quel vizio epistemico che Medina definisce meta-insensitivity, un torpore cognitivo e affettivo che può essere descritto come un'insensibilità alla propria insensibilità. La forza della violenza epistemica e la sua efficacia sono determinate dall'insensibilità a questa stessa violenza, possibile perché gode del privilegio di non essere mai riconosciuta come tale. Se fai sparire l'episteme che può muovere la critica non c'è, e se la critica non c'è, allora il problema non c'è. Ciao ciao. La colonialità del potere è stata descritta in particolar modo da Annibal Quijano. Essa indica un regime di potere apparso con la modernità coloniale, ma che non è sparito con la decolonizzazione. Questo regime di potere si basa sulla razzializzazione del lavoro nel sistema capitalista e sull'espansione dello Stato-nazione. In colonialità del potere ed eurocentrismo che in America Latina, Annibal Quijano sostiene che la nascita dell'America sia stata caratterizzata da processi storici totalmente estranei all'esperienza europea. Si tratta di specificità e originalità che possono essere comprese solo se si riflette al di fuori della prospettiva eurocentrica, cosa che il sapere e la storiografia ufficiali hanno dimostrato di non saper fare. Quijano sostiene che per comprendere la modernità sia necessario tenere in considerazione diversi aspetti. Innanzitutto, occorre portare l'attenzione su come schiavitù, servitù, piccola produzione di merci, reciprocità e salario fossero forme di lavoro e sfruttamento che agivano intorno all'asse del capitale e del mercato mondiale. Se non vi sembra una grande novità, Quijano spiega come l'originalità consisteva nel fatto che queste fossero tutte forme di lavoro intrecciate l'una all'altra, in relazione al nuovo sistema di potere capitalistico. Questo aspetto centrale si articolò con un altro altrettanto importante, la produzione di una nuova categoria mentale chiamata razza. Essa aveva la funzione di codificare i rapporti tra popolazioni conquistatrici e conquistate, sulla base dell'idea di una differenza biologica, psicologica e mentale. Il concetto di razza fu l'escamotage che permise di naturalizzare i rapporti di dominazione. Da questo derivò una gerarchizzazione delle differenze culturali rispetto al binomio, sempre caro, superiore e inferiore. La razza diventa il principio di organizzazione sociale, il capitalismo, il modo di controllo operativo. Insieme si pongono come fondamenti della colonialità del potere. Essa si è quindi costituita a partire da una matrice capitalista, coloniale, moderna ed eurocentrata, che come una spugna si è imbevuta di razzializzazione. La matrice coloniale del potere è europea, capitalistica, militare, bianca, cristiana, patriarcale, eterosessuale e ha nello Stato-nazione il suo centro operativo. Il sistema mondo, ovunque e comunque venga strizzato, trasuda razzismo. La divisione del lavoro per razze ne è un'applicazione, nella sua intersezionalizzazione con il genere. E allora, se in passato ci si chiedeva, proletari di tutto il mondo, chi lava i vostri calzini, oggi sarebbe meglio riformulare la domanda in bianchi e bianche di tutto il mondo, chi pulisce le vostre case, i vostri uffici, le vostre fabbriche. Nel mio quotidiano rapporto con la colonialità, le relazioni pericolose tra potere, sapere e genere prendono la loro concretizzazione spaziale all'università. Lì corpi e spazi sono ben abbinati, a ciascuno il suo, non puoi confonderti. Funziona più o meno così. All'ingresso del campus della Sorbona, nel quartiere di Clignancourt, il tuo zaino viene aperto e il tuo tesserino controllato dalla sicurezza. La linea del colore a quei toni del Maghreb. In seguito, sempre al piano terra, puoi rivolgerti all'ufficio informazioni. Lì la linea del colore ha le sfumature della creolità, delle attuali colonne chiamate dipartimenti d'oltremare. Se vuoi andare direttamente a lezione, devi prendere le scale e fermarti in uno dei quattro piani che compongono l'edificio. Se sali a piedi, vedrai che la linea del colore andrà piano piano sbiancandosi. Se raggiungi infine il quinto piano, ti troverai di fronte a due corridoi. Se prendi quello di destra, vedrai ancora qualche traccia di colore non bianco. Se invece ti dirigi a sinistra, allora ti consiglio di portare gli occhiali da sole, se non vuoi che la bianchezza ti acciechi. Il quinto piano è riservato a destra agli uffici amministrativi, mentre a sinistra ci sono le sale del personale insegnante. In un contesto come quello francese, in una città come Parigi, in un'università come la Sorbona, nel campus della facoltà di lettere, il sapere ha un unico colore, bianco. E la bianchezza è abbagliante se si aggiungono elementi come la classe e l'età. La capacità di vedere la linea del colore è direttamente proporzionale al tuo di colore, anche perché, nel caso della mia università, la bianchezza dà diritto alla tessera per prendere l'ascensore. Questo privilegio ti consente di salire direttamente al quinto piano ed essere in uno spazio talmente separatista da non aver bisogno di nessun cartello per specificarlo. Tanto se non hai il badge, resti fuori. Ti venisse da dire pubblicamente che questa ti sembra la concretizzazione spaziale dell'ingiustizia sulla base di una divisione del lavoro per razze, ti sentiresti rispondere che le razze non esistono e che siamo tutti uguali. D'altronde, dicono, è solo una questione di coincidenze se per avere il badge deve essere insegnante e tutti gli insegnanti sono bianchi. Però se la spiegazione non ti convince, per sapere se il tuo calcolo è giusto, puoi fare la prova del 9. Al criterio dello spazio sostituisci quello del tempo. Arrivi alle 8 del mattino quando le pulizie degli spazi sono in corso e vai via alle 8 di sera quando quasi tutto il personale insegnante se n'è andato. Gironzola tra i bagni, nelle sale e negli spazi comuni. È allora che potrai vedere la linea del colore che si mischia con quella del genere. Prova a indovinare di che colore e di che genere è. La colonialità del potere ha stabilito le gerarchie sia tra gli abitanti del sistema mondo che tra quelli di una stessa nazione, e le ha seminate sottoterra rendendole invisibili. Risulta allora chiaro perché le istituzioni di un paese postcoloniale come la Francia siano ancora oggi quasi esclusivamente bianche. Il corpo insegnante nelle università e nei centri di ricerca è, ci tengo a ripeterlo, di una bianchezza abbagliante. Il sistema che vuole garantire uguaglianza produce discriminazione. Tu chiamalo, se vuoi, razzismo istituzionale, ma in fondo i razzisti non ci sono più, il razzismo nemmeno, c'è solo uno Stato-nazione retto dal potere di corpi bianchi. Tu chiamala, se vuoi, meritocrazia. Di colonialità dell'essere si parla in particolare Nelson Maldonado Torres. La soggettività europea contemporanea si è formata con la conquista dell'America. La colonialità ha determinato le formazioni identitarie, andando a costruire il bianco come soggetto e l'altro non bianco come oggetto. Frantz Fanon l'aveva già affermato, denunciato e dimostrato non solo nel 1952 con Pelle nera, maschere bianche e nel 1961 nei Dannati della Terra, ma anche in altri scritti politici sulla psichiatria coloniale, in cui mette in relazione il malessere psicologico del nordafricano migrante con l'imbroglio di cui è vittima. Questo imbroglio è quello della nazione francese che lo ubriaca di parole come diritti, doveri, cittadinanza, uguaglianza, ma poi lo lascia sulla sua soglia. Mi chiedo talvolta se non sia bene ricordare al francese medio che è una disgrazia essere un nordafricano. Egli non è mai sicuro, eppure ha dei diritti, direte voi, ma non li conosce. Deve solo conoscerli, la conoscenza, e sì, cadiamo in piedi, diritti, doveri, cittadinanza, uguaglianza, quante belle cose. Il nordafricano sulla soglia della nazione francese, che è, ci dicono, la sua, vive nel campo politico, sul piano civico, un imbroglio che nessuno vuole guardare in faccia. Ed è proprio lì, su quella soglia, che è anche quella tra l'umano e il non umano, che si svilupperà la sua identità di rigettato, di marginato, di subordinato, di mezzo umano, di persona out of place. Minacciato nella sua affettività, minacciato nella sua attività sociale, minacciato nell'appartenenza alla città, il nordafricano raccoglie in sé tutte le condizioni che rendono un uomo malato, senza famiglia, senza amore, senza relazioni umane, senza comunione con la collettività. Il primo incontro con se stesso sarà attraverso la nevrosi, la patologia, si sentirà svuotato, senza vita, in un corpo a corpo con la morte, una morte al di qua della morte, una morte nella vita. E cosa c'è di più patetico di quest'uomo dal corpo robusto che, con una voce veramente rotta, dice: «Dottore, sto per morire». La proposta decoloniale ha dato spazio al riconoscimento del processo di violazione della condizione d'essere, esercitata sui subalterni, invisibilizzati e inventati. Credo che per capire e interiorizzare come la colonialità non agisca solo su ciò che è materiale, visibile e quantificabile, ma che influisce anche sul modo di essere e di stare al mondo degli individui, sia un passo fondamentale per poter decolonizzare il nostro sguardo bianco sulle persone non bianche. Infatti, immaginare di poter realizzare i propri desideri, a volte anche solo pensare di poter avere desideri e sogni, di poter cambiare la propria vita, è qualcosa di fortemente legato alla nozione di privilegio. Il privilegio della possibilità di restare fuori dal buco nero delle frustrazioni. Se la delusione e il sentimento di ineluttabilità della propria situazione possono riguardare tutte le persone, non è vero che siamo tutti nella stessa barca. Pensare che sia così è già sintomo di colonialità, dal momento che i fondamenti del pensiero occidentale hanno negato l'essere coloniale. Nel pensiero di Cartesio il soggetto cognitivo era disconnesso da tempo e spazio. Allo stesso modo, nella filosofia heideggeriana è stata occultata una dimensione dell'essere, l'essere coloniale. Il gruppo de Studios para la Liberación spiega come i dannati della terra svelino questa inquietante dimenticanza nella filosofia europea. Non sono così solo dannati, ma anche condannati a rendersi conto della propria condizione di non essere. E allora no, nasciamo tutti e tutte sulla stessa terra, ma non tutti e tutte sulla stessa barca, e quando nasci non bianco e non occidentale, ha già in mano un biglietto di sola andata per Depressionopoli. A partire da questo stato di cose, la proposta decoloniale ha fatto emergere l'essere coloniale come essere decoloniale, pensante, parlante, producente sapere. Il corpo coloniale della subordinazione si trasforma in corpo decoloniale dell'enunciazione, un soggetto politico non bianco che parla dall'interno a partire da un posizionamento non bianco, da spazi al margine rispetto al centro del sistema mondo. La colonialità dell'essere interroga anche l'essere oppressore e a quest'ultimo che si rivolge Fanon quando dice: «Non spingetemi al limite, non obbligatemi, cari signori, a dirvi ciò che da soli dovreste sapere. Se tu non reclami l'uomo che ti sta di fronte, come puoi pensare che io creda che tu reclami l'uomo che è in te? Se tu non vuoi l'uomo che ti sta di fronte, come potrei credere io all'uomo che forse è in te? Se tu non esigi l'uomo, se tu non sacrifichi l'uomo che è in te, perché l'uomo che sta su questa terra non sia soltanto un corpo, soltanto un Muhammad, quale espediente dovrò mai trovare io per avere la certezza che anche tu sei degno del mio amore?» Bignamino del pensiero decoloniale. Per finire, traduco dal francese qualche lemma del glossario. Si tratta di parole chiave di cui non sono riuscita a parlare nel testo o a cui ho fatto breve riferimento. Questi piccolissimi riassunti mi hanno aiutato a fissare qualche concetto e a fare successive ricerche bibliografiche. Spero possano servire anche a te. Ego conquiro. Conquisto dunque sono. Ha preceduto nella modernità coloniale il penso quindi sono di Descartes. Epistemicidio. Questa nozione indica come la modernità coloniale non sia stata solo caratterizzata dal genocidio delle popolazioni, ma anche dalla delegittimazione dei saperi subalterni. Estrattivismo cognitivo. L'estrattivismo indica nel colonialismo e nel neocolonialismo il fatto che il centro economico sfrutta le materie prime della periferia. L'estrattivismo cognitivo significa prendere i concetti prodotti dai pensatori della periferia senza citarli. Ermeneutica diatopica. La nozione di ermeneutica diatopica consiste nel dialogo tra concetti tratti da diverse tradizioni culturali ma che hanno mire emancipatrici universali. L'ermeneutica diatopica propone un dialogo tra le correnti progressiste di aree geolinguistiche di diverse produzioni culturali. Opzione decoloniale. Indica la proposta prodotta dal gruppo di pensatori latinoamericane che consiste nell'adottare una prospettiva decoloniale. Pensiero trasfrontaliero. Il pensiero trasfrontaliero è un pensiero prodotto dai subalterni per sovvertire le frontiere del sapere tra saperi legittimi dell'episteme eurocentrica e dei saperi subalterni delegittimati. Pluriversalismo. Concetto che tenta di superare l'opposizione tra relativismo e universalismo. Il pluriversalismo cerca di pensare ad un universale che ammetta l'esistenza della pluralità. Transmodernità. Questa nozione propone il superamento della modernità e della postmodernità. Si tratta di capire come sia possibile tenere insieme l'esistenza di ideali di emancipazione universali accettando un pluralismo di strade per raggiungerlo. Spero che questo assaggio di decolonialità ti abbia stuzzicato l'appetito, in attesa di fare un pasto completo. Ti suggerisco qualche piatto in italiano che ti permetterà di creare il tuo menù a seconda dei tuoi gusti e interessi gastronomici. Oltre al libro curato da Gennaro Ascione, in cui troverai tradotti alcuni tra i saggi considerati di riferimento nel corpus decoloniale, ti consiglio anche Maria Teresa Muraca, sulla decolonialità applicata alla pedagogia, e Traiettore di sguardi e se gli altri foste voi, di Genevieve McCapping, un libro importante per capire la colonialità interiorizzata e per accedere ad una riflessione decoloniale situata. L'articolo di Domenico Branca è invece un perfetto stato dell'arte che ti permetterà di approfondire in seguito gli aspetti che più ti interessano. Se vuoi leggere direttamente i testi senza filtri, allora trovi in italiano Gloria Anzalduia, Paola Bacchetta, Aimé Césaire, Franz Fanon, Walter Mignolo, Chandra Mohanty, Ramon Grossfogel.
E dopo queste meravigliose letture vi salutiamo, ringraziamo Provocatorie per aver trovato spazio in questa puntata di Trasfeminonda. Troverete nel podcast il link per ascoltare tutta l'audiolettura di questo meraviglioso libro di Rachele Borghi. Vi lasciamo a Quizionario.